Se volete aprire le Bibbie lì, ecco, sentitevi liberi. Prima di entrare nella materia, introduco facendovi queste domande. Vediamo se qualcuno ha una buona memoria. Riuscite a ricordarvi della peggior punizione che avete mai avuto? Qual è la peggior punizione? Non dovete dirlo ad alta voce. Parlavamo un attimino fa con Nico di forse la prima sculacciata, la prima, l'unica sculacciata di Mia Grace, però forse ci vengono in mente altre punizioni che abbiamo dovuto subire. Qual è la peggiore punizione che l'essere umano possa subire? Qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare all'uomo per una sua trasgressione? Questa è la domanda che vogliamo considerare oggi e vogliamo vedere, ecco, anche la risposta di come Mosè in questo caso risponde e reagisce insieme al popolo a una grande punizione che riceve il popolo di Dio. Facciamo un po' di mente locale, ricordiamoci il contesto di questo capitolo 33. Se avete una Bibbia come la mia è intitolata Il perdono di Dio. E questo capitolo 33 viene subito dopo l'episodio del vitello d'oro. E se ricordiamo il contesto di questo grande peccato del popolo di Israele, abbiamo considerato brevemente la settimana scorsa quanto stona questo atto di idolatria del popolo di Israele alla luce di quello che Dio stava facendo in contemporanea a questo loro decadere in idolatria. Pensate al contrasto, Mosè che si trova sul monte, in cima al monte, e lui sta ricevendo questa serie di indicazioni per 40 giorni del modo giusto per approcciarsi a Dio. Dio gli sta insegnando il modo adatto di approcciarsi a Dio, considerando la sua magnificenza, considerando la sua gloria, la sua santità, e in contemporanea, cosa sta facendo il popolo? Si sta lasciando andare nell'atto più abominevole, uno degli atti più abominevoli di idolatria di tutta la Bibbia. Che contrasto forte. E questo capitolo 33 ora è il seguito di questa caduta in idolatria, di questa prima punizione che, se ci ricordiamo, Dio ha fatto uccidere a 3.000 leviti, versetto 28 di capitolo 32. E questa è una grande punizione, ma la punizione che vedremo oggi è più sentita ancora di quello che il popolo ha sentito in risposta alla uccisione di 3.000 israeliti. È diviso in tre parti questo capitolo 32 e vogliamo, ecco, giustamente considerare un attimino le sezioni. La prima è la consegna di Dio del messaggio della sua punizione. Questo dal versetto 1 al 6. Una breve panoramica di questa parte della storia. Dio si rivolge a Mosè in versetto 33 e dice quello che succederà in seguito, cioè che devono partire dal Horeb verso il paese che Dio ha stabilito. Ciao Alba, non riesci a sentire. Mi dispiace. Il resto di voi sentite tutti? Mi annuite con la testa? Sì? Ok. Beh, Alba, speriamo che lo puoi risolvere. Ecco, Dio gli dice al popolo che devono mettere in marcia, andranno al paese che Dio ha promesso, versetto 1, ad Abramo, Isacco, Giacobbe. La promessa di Dio è ferma. Però adesso in versetto 2 vediamo che ci sarà un cambiamento nel modo in cui Dio ha agito in confronto al popolo da ora in poi. Guardate cosa dice. ed è qua la consegna del messaggio di punizione che veramente causerà una reazione al popolo. Dice: io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i cananei, eccetera, eccetera. Poi il versetto 3, egli vi condurrà, ma io non salirò in mezzo a te. Ecco, questo è la grande consegna del messaggio di punizione. Dio dice: io non salirò con te. E due volte dice: perché potrei sterminarti lungo il luogo. In questa affermazione, Dio, da un lato, sicuramente è preoccupato o interessato alla sua santità, cioè lui non può essere denigrato, non può essere profanato il suo nome, ma è anche preoccupato alla salute del popolo. Dice: io vi sterminerei. E vediamo che il popolo reagisce come non ha mai reagito prima con altri atti di punizione. Versetto 4: il popolo fece cordoglio e si tolse gli ornamenti. Il popolo fa cordoglio, poi dimostra in modo attivo la sua tristezza togliendosi gli ornamenti, perché Dio non li accompagnerebbe. Se guardassimo un po' indietro nel libro, vedremo tutte le volte che la presenza di Dio si è manifestata, la colonna, la nuvola di fuoco. Diverse occasioni, e da adesso in poi il popolo si rende conto non avranno più questa presenza di Dio, quello che trasmetteva sicurezza loro, che trasmetteva la cura di Dio, non ci sarebbe. Questa è la prima parte di questo capitolo 33, e poi dal 7 all'11 c'è, se vogliamo dire, questa punizione dimostrata in modo visibile. Questa punizione, il fatto che Dio non li accompagnerebbe più, è dimostrato in modo visibile. Versetto 7, cosa vediamo qui? Vediamo questo spostamento di questa tenda come segno fisico del distanziamento tra Dio e il suo popolo. Guardate cosa dice il versetto 7. Prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dell'accampamento. E poi versetto 7, sempre verso in basso, la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento. E poi diciamo che tutti questi versetti incidono su questo aspetto, che si è creata una distanza tra Dio e il popolo. Versetto 10: il popolo non può avvicinarsi alla tenda di, io lo chiamo di comunione, adesso dirò qualcosa riguardo questa tenda di comunione. Loro possono solo osservare mentre Mosè va e mentre il Signore parla con Mosè. Loro no, il popolo non può. Versetto 9: Mosè entrava nella tenda, la colonna scendeva, si fermava e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva questa manifestazione di Dio. Questa tenda è un attimino da sottolineare che non è la tenda di convegno che Dio aveva fatto vedere a Mosè sul monte. Possiamo chiamarlo la tenda di comunione. Sembra che c'era questa tenda, una capanna che in qualche modo era all'interno dell'accampamento, però che da questo momento in poi viene spostato fuori. Questa è una tenda di comunione, non avrebbe lo stesso obiettivo che il tabernacolo con la sua miriade di insegnamenti riguardo tante cose, no? Il sommo sacerdote, la necessità del sacrificio, tante lezioni che verrebbero date col tabernacolo. Questo sembra di avere un obiettivo più diretto, semplice, unico di avere comunione con Dio. Questo è una grande punizione, e spero che nessuno di noi dica: Beh, non sembra così grande, non sembra così grande. Se ci passa per la mente, dobbiamo un attimino tornare in noi stessi, tornare a trovare il senso del sentimento che nei nostri migliori giorni lo viviamo, ma che a volte forse ci possiamo dimenticare. Le nostre vite consistono del pensiero: che bello è vivere questa giornata sapendo che Dio mi sarà vicino. Questo è il modo in cui ragioniamo, non è vero? Che bello affrontare questa giornata in cui la gioia del Signore sarà la mia forza. Che bello esercitare fiducia in Lui davanti alle vicissitudini, alle circostanze che mi troverò davanti. Che meraviglia avere Dio con me. Ecco, se comprendiamo la potenza di poter dire queste affermazioni, capiremo anche il non poterle dire. Quando non possiamo avere questa vicinanza di Dio, è lì dove comprenderemo quanto è pesante, quanto è forte questa distanza che si era creata tra Mosè, tra il popolo e Dio. Voglio passare il resto del tempo, gli ultimi 15 minuti, riflettendo su il versetto 12 al 23. Qui è dove Mosè riesce ad ottenere il perdono di Dio e questa preghiera diventa anche l'occasione in cui avviene una delle manifestazioni più grandi di Dio, una delle rivelazioni più grandi di Dio. Questo è uno dei brani, vi incoraggio poi nel vostro tempo personale a studiarlo, perché in questa seconda parte del capitolo 33 di Esodo abbiamo uno degli insegnamenti più profondi riguardo l'auto, rivelazione di Dio. Versetto 14 ci dice che Mosè, dopo la sua preghiera, riesce ad avere la risposta alla sua preghiera. Mosè si basa sulle promesse di Dio, sul carattere di Dio, per poi sentirsi dire da Dio, versetto 14, il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Lui riesce ad ottenere la risposta alla sua preghiera e poi dal 16 in poi avviene questa autorivelazione di Dio. Mosè impara delle cose riguardo Dio per la prima volta e servono anche a noi per comprendere la natura di Dio, con che tipo di Dio abbiamo a che fare. Pensiamo un attimo a quanto tempo e quanto sforzo ci vuole per conoscere un'altra persona. È facile o difficile conoscere veramente un'altra persona? Ora, tra noi che siamo della stessa natura, esseri umani, abbiamo un punto di contatto. Alcune cose li posso prendere per scontato. Per esempio, se voglio conoscere Davide meglio, posso prendere per scontato che siamo tutti e due esseri umani e molte delle cose che io vivo, io sperimento, anche lui li vive, le sperimenta. Ora pensate al tentativo di conoscere Dio, col quale non possiamo dire non abbiamo niente in comune, siamo fatti la sua immagine e somiglianza. Però per conoscere Dio abbiamo bisogno di un gesto di autorivelazione da parte sua. Come posso comprendere? Come possiamo comprendere come è Dio? Ce lo deve dire lui. È l'unico modo in cui possiamo sapere con che Dio abbiamo a che fare. E inizia soprattutto, non solo, però dal versetto 18. Dal versetto 18 ci sarebbero tanti belli spunti da prendere dal 12 al 17, Però il versetto 18, Mosè dice: fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria. Mosè è riuscito ad avere la risposta, Dio verrà con me, verrà con noi, e adesso lui fa un passo in più e lui vuole vedere la gloria di Dio. Notate questa cosa molto importante. Cosa chiede Mosè? Mosè vuole vedere la gloria di Dio. Lui comprende qualcosa che io mi auguro noi comprendiamo, stiamo imparando sempre di più, ed è che la ragione per cui esiste l'essere umano è per gustare, conoscere la gloria di Dio. Ora, forse sembra un concetto astratto e alto per un mercoledì sera, però ce lo porto affinché lo meditiamo insieme. L'uomo, l'essere umano, esiste con una fame che non può essere sfamato, con un desiderio che non può essere appagato se non dalla gloria di Dio. La gloria di Dio. E il cuore dell'essere umano è, come disse qualcuno, una fabbrica di idoli, cioè è sempre in ricerca di qualcosa che lo possa sfamare, che lo possa riempire. E questo essere una fabbrica di idoli da parte dell'essere umano può essere solo soddisfatto, appagato, vedendo e gustando la gloria di Dio. Purtroppo, questa gloria nella quale è in ricerca il cuore dell'uomo, confonde l'obiettivo principale della sua esistenza con tante altre sorgenti, con tante altre sorgenti di nutrimento. Quello che dice Mosè qui, fammi vedere la tua gloria, è in realtà lo stesso che dice Davide in Salmo 27,4. Davide dice: una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Una cosa, Davide ha compreso, come Mosè ha compreso, come altri personaggi nella Bibbia hanno compreso, che l'unica cosa per il quale vale la pena vivere è per gustare la gloria di Dio. Ora cerco di fare questa riflessione, vediamo se rende un po' più vicino a noi la gloria di Dio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo: ogni volta che gustiamo la bellezza di qualcosa, tramonto, qualsiasi cosa di bello, ogni volta che godiamo il sapore di qualcosa di buono, ogni volta che riconosciamo la bontà di qualcosa, stiamo rendendo testimonianza al fatto che siamo. Esistiamo, siamo fatti per gustare la gloria di Dio. Ogni volta che sentiamo una briciola di appagamento o una sensazione di gioia in qualcosa, stiamo rendendo testimonianza al fatto che è la gloria di Dio quello che i nostri cuori ricercano. Notate un'altra cosa di questo atto di autorivelazione di Dio. Il Signore risponde, versetto 19, e notate che cosa interessante dice. Dice: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Molto interessante. Nella mente di Dio, nell'autorivelazione di Dio, gloria e bontà sono legati, non li puoi slegare. E potremmo dire, mi piacerebbe avere più tempo per spiegarlo, però potremmo dire che la gloria di Dio non è altro se non la bontà di Dio disseminata, diffusa nella creazione. Ogni cosa buona viene da Dio. Dio è la sorgente infinita di bontà. E lui, da fonte infinita di bontà, ha creato. E quando nel creato Vediamo segni della bontà di Dio e la gloria di Dio. Concetti molto alti, però spero che siano importanti e belli per noi nel nostro comprendere quanto dobbiamo essere diocentrici nelle nostre vite. E dico velocemente solo questo collegato alla bontà di Dio. Spero che non c'è mai dubbio per nessuno di noi che Dio è essenzialmente, fondamentalmente buono. So che lo diciamo, so che lo affermiamo, ma dobbiamo essere convinti. Dio è buono. Però bisogna dire ancora qualcos'altro di questa autorivelazione di Dio, una cosa molto importante, perché Dio dice, farò passare la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, proclamerò il nome di Yahweh davanti a te. Ricordiamo, Mosè sta imparando a comprendere chi è Yahweh, chi è questo Dio. Il nome equivale a dire la natura. Cosa rende Dio Dio? Questo è quello che Dio vuole insegnare. Cose che fa di Dio ciò che non è nient'altro, nessun'altra cosa. Questa è la domanda alla quale risponde Dio quando dice proclamerò il mio nome. Quando pensiamo ai nomi che diamo alle cose, agli elementi, pensiamo il sole è un nome, ci viene in mente, palla di fuoco, calore, luce. Pensiamo a ciò che lo caratterizza. Pensiamo all'acqua, il nome acqua, il soggetto acqua, cosa è bagnato, è liquido. Quando pensiamo al nome Dio, Dio vuole che noi ci portiamo in mente qualcosa essenziale della sua persona. E lo dice in questa prossima frase. Dice, proclamerò il nome del Signore davanti a te, e questo è il nome del Signore. Farò grazia a chi vorrò fare grazia, e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Questo è ciò che Dio proclama di se stesso. Infatti, settimana prossima lo vedremo in un altro contesto, versetto 5 di capitolo 34, Dio proclamò il nome del Signore, poi versetto 6, passò davanti a lui e gridò, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, conserva la sua bontà, ma non riterrà il colpevole per innocente. Vediamo la stessa cosa. Farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Cosa significa in sostanza che Dio dice io farò grazia a chi vorrò far grazia? Vuol dire questo. Dio dichiara la sua assoluta autonomia, la sua indipendenza dal creato, che lui fa grazia, lui salva e giudica, punisce in un modo assolutamente autonomo. Dio è un Dio libero, è assolutamente libero di qualsiasi compulsione esterna. Noi esseri umani facciamo fatica a comprendere questo aspetto centrale della essenza di Dio, perché noi non possiamo comprendere la vita se non in base allo scambio, do e ricevo, causa ed effetto. Ma Dio, dichiarandoci qua la sua essenza, non agisce in questo stesso tipo di rapporto do e ricevo. Dio non ha bisogno di ricevere niente. Infatti la grazia è così centrale alla natura di Dio perché protegge la sua libertà. Non puoi ricattare Dio, non puoi agire tu in un modo e forzare a Dio ad agire in un modo che lo costringe. Dio è la sorgente assoluta di agire in grazia o in giudizio secondo il suo proprio volere. Lui è questa fonte eterna che dà all'infinito. E E questo si vede nel suo agire in grazia, dando favore a chi non lo merita. Anzi, non solo non lo merita, ma mal merita. L'essere umano merita male, cioè siamo in debito infinito con Dio. E il fatto che lui agisce in grazia e in pietà verso coloro che non lo meritano è essenziale alla sua natura perché dimostra la sua indipendenza, assoluta autonomia del creato. Ed è ciò che ci porta ad adorarlo. Lo adoriamo perché abbiamo ricevuto da questa fontana eterna, indipendente. Non abbiamo fatto niente per attirarci dentro alle sue grazie, al suo beneplacito, al suo sorriso. È stato fatto tutto dalla sua indipendenza e autonomia. Pensieri alti, lo so, però è molto importante considerare questo aspetto ed è collegato alla natura stessa di Dio. Per finire questo capitolo, dice: non puoi vedermi, non puoi vedere il mio volto, dice il Signore. E poi cosa fa? Lo mette in questa buca del masso, versetto 22. E lo copre Mosè con la sua mano, poi dice: ritirerò la mia mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non lo puoi vedere. Cosa ci viene in mente con questo gesto? È come se Dio passasse e il bagliore residuo della sua gloria passa davanti a Mosè, come quando c'è un tramonto, il sole sparisce, però c'è ancora il bagliore che segue nella scia del sole. Questo in qualche modo è quello che ha visto Mosè. Ed è stato un momento centrale nella rivelazione di chi è Dio. Ed è stato proprio in reazione a questa richiesta che Mosè ha fatto: fammi vedere la tua gloria. Se non ci è chiaro, forse tante cose della rivelazione di Dio, di questi versetti non ci sono chiari. Chiediamo la stessa cosa noi a Dio. Dio, fammi vedere la tua gloria. Fammi vedere, fammi gustare. Rendimi soddisfatto in te, che la mia gioia sia solo in te. E io vi posso garantire che Dio non ci deluderà. Bene, stop.